Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del Resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il Resto di Bologna. Oggi il racconto è quello di un libro, I grandi ristoratori bolognesi, con le storie di uomini e donne che con coraggio hanno ricostruito la tradizione gastronomica petroniana nel dopoguerra. Un libro che è un documento, una narrazione a racconti con la scoperta di biografie che molti non hanno mai conosciuto prima, la sottoscritta compresa. In alcuni punti c'è anche della suspense, forse anche perché un tempo si rischiava di pensare in grande con minore condizionamento. E il mistero, il finale a sorpresa, non ha a che fare con quale tortellino vincerà. Quindi ho fatto due chiacchiere con Napoleone Neri, l'autore, e sono partita chiedendogli, naturalmente, come ha lavorato a questo libro pieno di storie, pieno di racconti che sono molto affascinanti.
Ho recuperato tutte queste storie nel giro di molti anni, un po' per dei contatti personali che ho avuto con i ristoratori, e quindi ho fatto interviste e così via. Altre ho trovato del materiale su dei libri, delle riviste, tipo quelle del Colorni, tipo che a quell'epoca, negli anni 50, facevano delle interviste molto dettagliate ai ristoranti famosi di Bologna, tipo al Pappagallo, tipo alla Cesarina e così via. Poi ho trovato delle informazioni tipo delle pubblicazioni che hanno fatto i ristoranti, il caso del Diana, il caso del Donatello, il caso. E quindi una cosa molto multiforme, molto estrapolate per congegnare un ragionamento. Il ristoratore ha vissuto questo periodo in un tempo dove era molto difficile sviluppare qualsiasi attività per i bombardamenti, per la penuria del cibo, per i rastrellamenti dei tedeschi, e quindi ho fatto vivere nel libro dei pezzi di storia, adesso non so se ho fatto bene, ma la tecnica era quella, la tecnica, ho raccontato delle cose storiche anche poco note, ad esempio sul generale Fridolin von Schengen, che la retorica della propaganda post-guerra non ha valorizzato, però è stato il generale che grazie a lui Bologna è salvata, cioè, perché lui era un ammiratore della cultura italiana, parlava benissimo l'italiano e così via. Io lo ricordo volentieri quel generale perché mio padre era imprigionato come partigiano, e questa è una testimonianza diretta che faccio, anche se nel libro non lo dico, nel libro, però venne liberato grazie all'intercessione di Filippo Cavazza, che era il conte Filippo Cavazza, che era dentro il comitato della liberazione, si seppe solo dopo molto tempo che faceva parte del comitato della liberazione, e grazie a Filippo Cavazza, che aveva i rapporti con il generale von Schengen, furono liberati molti partigiani, furono liberati. In questo contesto storico i ristoratori hanno fatto la loro parte, quindi hanno pensato molto alle loro attività, hanno fatto sacrifici, le loro famiglie soprattutto, perché noi pensiamo sempre ai nomi dei ristoratori, ma dietro ogni ristoratore c'è una famiglia, c'è i figli, anche piccoli, di 10-12 anni, le nonne e le mogli, soprattutto le donne hanno fatto un grande lavoro, poco riconosciuto, poco, per rilanciare la nostra cultura gastronomica.
Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri qua giù e fa più triste
la prima cosa che mi ha portato la prima cosa che mi ha portato a fare questo libro, ma anche la tortellinata, è stata negli anni 80, allora ero ristoranti per lavoro frequentavo, e andavo spesso da Biagi, spesso insomma ci andavo, insomma, facevo degli incontri, e una sera incontrai dei miei amici di Modena, per, diciamo così, era una specie di sfida, e gli dicevo: ma voi non sapete cosa sono veramente i tortellini, così. E quindi quella sera lì fu proprio un programma, non c'era gente, Biagi si esibì in tutta la sua eloquenza, nel suo modo di fare, e lo racconta, e quella lì scrissi anche degli appunti su quella cosa, scrissi, e da lì è nata una cosa. Ho sempre detto: quando avrò tempo, quando andrò in pensione, scriverò qualcosa, perché il carattere di questi ristoratori è decisivo per identificare la cultura gastronomica di Bologna. Molto spesso sì, vengono fuori i depositi delle ricette degli accademici o quant'altro e così via, però chi sta sul pezzo, in un lavoro anche duro, fatto di sacrifici e così via, non riconosciuto molto spesso, sono i ristoratori.
Ma chi erano questi uomini e queste donne della ristorazione? Che personaggi che vi aspettano? Napoleone Neri mi racconta, in particolare, di Carlo Bolognini, un esempio su tutti.
Carlo Bolognini è un ristoratore giovane degli anni 30, partecipa ai concorsi che indice il comune, concorsi elettoriali e così via, quindi i suoi piatti vincono spesso i primi premi e così via. Quando Marinetti pubblicò il suo manifesto contro la pasta asciutta, che non è cibo per combattenti e così via, diciamo così, per la sua battaglia, lui si espose in prima persona insieme alla famiglia Bugnaisa per irridere a Marinetti, per irridere. Fecero una mattinata, fecero una specie di conferenza, due cuochi, c'è una magnifica, nel libro è pubblicata la foto, che è molto rara, dove c'è Marinetti, un fantoccio di Marinetti, in mezzo ai due cuochi, e di dietro ci sono tutti, c'è la cultura di Bologna, da Maiani a Panigoni, a Bortolotti, a Ivo Luminase, che era un giornalista molto indipendente, e così via. Armando Corazza, che era uno scrittore, c'erano tutti i maggiorenti della cultura che si erano ritrovati all'interno della famiglia Bugnaisa. Pensavano di essere un po' liberi di esprimere i loro pensieri all'interno della famiglia Bugnaisa, e quindi fu un grande atto di coraggio quello di prendere in giro Marinetti. Ma fu un atto di coraggio, comunque dopo un anno la famiglia Bugnaisa fu chiusa. Quindi Carlo Bolognini fece il suo mestiere di ristoratore durante i regimi un pochino più in silenzio, ma nel dopoguerra tutti lo riconobbero come il condottiero, lo riconobbero e lo nominarono presidente dei ristoratori, e quindi un uomo che non è stato lì in cucina a mettere a punto le sue ricette, dove magari possiamo pensare, quando diciamo hanno ricostruito la cultura gastronomica. No, questi qua hanno cercato di organizzare i ristoratori dandogli dei supporti proprio umani, indirizzandoli. Fece un'associazione dove c'erano poi anche le due matrone, dalla Cesarina alla Nerina, quindi per valorizzare anche le due grandi donne, valorizzò.
Ci parliamo tutt'altro sommessamente, ci diciamo tante cose per niente, ci vogliamo le stesse tra la gente, che di un video di sorride già. Gigi, per far l'amor con velocità, Gigi, mi avete da che felicità.
Una storia molto carina è poi quella delle gemelle Kessler. Ma chi erano?
Io le ho conosciute, tra l'altro. Questo per dirti che non è una cosa che io mi sono fatto solo andando magari cercando delle notizie su delle riviste o quant'altro. Le gemelle Kessler le ho portate perché le ho conosciute, erano sopra Osanna Emilia, c'è cioè un una piccola trattoria, un piccolo borgo, erano due sorelle con un fratello, nessuno dei due era un zitlon, nessuno era sposato, sì, e la loro vita era l'osteria. E erano delle maestre della sfoglia, la sfoglia che quando si faceva col mattarello, le tagliatelle erano abbastanza sottili, non come si dice adesso, ma sono un po' crocettine, come sono buone, ma sono, ma che cavolo che dici, sono buone, le fai a macchina, allora ti accontenti e dici ma crocettine sono migliori di crocettine, ma le vere tagliatelle erano sottili, vaporose, leggere, e loro erano delle maestre su questo, erano donne piccole, manovravano un mattarello da 1,20 m, 1,40 m, manovravano, tiravano delle sfoglie incredibili, tiravano, e quando arrivavi lì vigeva la parola d'ordine organizzarsi, tutti dovevano darsi da fare, tutti dovevano darsi, andare a prendere le posate, andare a prendere il bicchiere, aiutare il fratello che si chiamava Schicci a prendere il vino in cantina o magari a prendere i salumi, cioè chi tagliava, era un casino in effetti, era, però era un clima incredibile, quelle tagliatelle che si mangiavano lì io credo che non si mangiavano mai più da nessuna parte.
Infine ecco la storia di un ristorante conosciutissimo ancora oggi, Danello, fondato in via Montegrappa, Danello Malaguti, che poi ad un certo punto scommise anche su un'altra celebrità tra i nomi della scena. Ascoltate qui cosa ci racconta Napoleone Neri.
Fu un uomo fortunato, fu un uomo, perché fece 13, quindi con il facendo 13 praticamente liquidò i suoi soci, liquidò e quindi fu libero di fare le sue scelte. Questo è un altro caso dove, ad esempio, c'è un ragazzo che si chiama Pollini, che sono i figli, attualmente gestiscono Nello il Montegrappa, gli scrivono i figli, cioè i Pollini sono. Quindi Pollini, che è stato un grande personaggio, è morto, poi non molto tempo fa è morto. È stato un altro caso dove Nello praticamente regala quasi il ristorante a Pollini, regala. E lì c'è una storia di Pollini, quella era il ristorante a Montegrappa, era con Pollini, diventa una specie di macchina da guerra, veramente ci andavano tutti, un ristorante frequentatissimo, e qua c'è Pollini che pensa di coronare il suo sogno, perché si sentiva un bravo ristoratore, ed era un bravo ristoratore, di acquistare il pappagallo. Praticamente fa una trattativa molto serrata, c'era anche comunque c'era in competizione, non c'erano anche degli altri che adesso mi sfuggono, e quindi alla fine compra il pappagallo, però si fa prendere la mano, dà l'incarico ad un architetto, questi sono i suoi figli che me lo raccontano, non c'è libro che lo riporti questo, a un architetto un po' ambizioso, fanno dei mega lavori, alla fine ne fanno un conto spropositato, non dico la cifra perché ma comunque dal libro c'è, che allora erano centinaia di milioni, e quindi però stravolge l'immagine del pappagallo, stravolge con questi nuovi arredi, tutti rococò, tutta una roba che non aveva senso, non aveva. Là dove aveva volteggiato il famoso pappagallo, era stata creata praticamente un ambiente insomma, che non aveva niente a che fare con la storia di Zulla, non aveva niente a che fare. E tutti sappiamo che quando tu cambi l'immagine del ristorante, gli togli quell'aura che è un po' magica, dove i ristoratori hanno creato i loro grandi pochi piatti dove la gente si è sentita anche felice per gustare una cosa, quando togli questa cosa qua, ecco che crolla un po' tutto, crolla. E quindi dopo 7 mesi Bollini fu costretto a vendere, e arrivarono i Morini. Arrivò quindi Morini, San Domenico di Imola, quindi dice: ma che noi siamo qui del San Domenico, figure se non riusciamo a gestire il pappagallo. Anche loro ritornarono, capirono che dovevano ritornare all'immagine delle origini, però quando ci sono troppi cambiamenti uno dietro l'altro, non sempre il consumatore capisce questa cosa. E alla fine anche gli imolesi fallirono.
Grazie per averci ascoltato. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast del Resto del Carlino.